Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Buon pomeriggio, una puntata ricca di spunti, idee, qualche ora fuori, una sera a teatro, una passeggiata nel parco, il sommario. Questa settimana andiamo a Roma, la città apre gallerie e piccoli studi per la Art Week, poi in Liguria alla scoperta del Parco del Begua e da lì un salto a Torino per una serata a teatro con lirica e cena.
Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontano.
A Roma da domani si apre la Roma Art Week, un appuntamento che si rinnova da qualche anno e che coinvolge soprattutto il centro, ma anche tanti quartieri che a Roma sono città nella città. Gallerie e studi più o meno piccoli in un percorso nell'arte contemporanea. Massimiliano Padovan di Benedetto è l'organizzatore.
Quanto sei bella Roma quando piove.
Roma Art Week è un progetto culturale diffuso nella città di Roma. Cosa significa culturale diffuso? Che ci occupiamo di arte contemporanea e non è una fiera in una location specifica, ma tutte le gallerie, tutti gli artisti e tutti i curatori, partecipanti ovviamente, organizzano qualcosa. Le gallerie aprono i loro spazi, inaugurano delle mostre, gli artisti creano degli open studio, cioè danno la possibilità ai visitatori di vedere come un artista lavora, i curatori fanno dei progetti. Quest'anno, che siamo arrivati ormai alla quinta edizione, ci stanno circa 125 gallerie e istituzioni, 343 artisti e 46 curatori. Diamo un valore nuovo a quello che può essere la visione della città di Roma, non solo dal punto di vista turistico, perché ricordo che Roma, a differenza di Milano, è una delle città italiane che hanno meno ritorno turistico, perché uno quando viene a vedere il Colosseo, quando dopo che ha visto San Pietro, non ha ragione di tornare. Invece l'arte contemporanea, cioè la produzione di cultura, sono degli strumenti per creare un interesse e creare anche un indotto commerciale sul territorio. Poi l'arte contemporanea è da sempre la nostra passione, questa iniziativa nasce dal basso, cioè non nasce da un'istituzione, ma nasce dalla riunione, dalla volontà degli operatori del settore, perché come è purtroppo diffuso, all'estero soprattutto pensano che l'arte contemporanea sia interessante, interessi in Italia da Bologna in su. Invece non è così, Roma è una delle città che ha la più grossa produzione di arte contemporanea, che viene prodotta a Roma, venduta a Milano e sovente acquistata da acquirenti romani. Questo paradosso va levato.
Vorrei capire un po', diciamo, la mappa di questa settimana, no? Lei ha parlato di tante gallerie aperte, di tanti luoghi che partecipano attivamente, quindi non è un solo luogo eletto, ma è una settimana di arte contemporanea che coinvolge un po' tutta la città, se ho capito bene.
Sì, coinvolge tutta la città, considerando che quest'anno, nonostante l'emergenza Covid, noi siamo a più di 300 eventi in 6 giorni. E sono eventi anche di piccole dimensioni, dove uno può veramente vedere, se uno entra dentro lo studio dell'artista, vede come lui sta lavorando. Non sono eventi di massa, certi sono più di nicchia, diciamo, come eventi rispetto a, cioè, la manifestazione non è una manifestazione popolare, no? Dove partecipano migliaia di persone in un unico posto, ma partecipano migliaia di persone divise in 300 posti in questa occasione.
Ovviamente 70 manifestazioni al giorno, comunque 70 eventi al giorno, diventa un po' difficile seguirli tutti.
Diventa un po' difficile, per questo, cioè qual è lo spirito di Roma Art Week? Roma Art Week si pone come una maratona, no? Dove partecipa il campione del mondo e partecipa anche, diciamo, lo sportivo non dilettante, il professionista appena arrivato, no? Per cui partono 1000 persone, però alla fine della maratona arrivano in pochi. E come funziona questo però? Dentro Roma Art Week ci sta una serie di punti di vista, che sono 15 quest'anno, che sono esperti del settore, grossi critici, grossi artisti, grosse personalità del mondo dell'arte, che daranno delle segnalazioni, dei like, se la vogliamo dire con come si usa dire adesso, a determinate strutture, a determinati artisti. Questo creerà un cono di selezione in modo che l'utente potrà vedere quali sono gli eventi più interessanti. Poi ogni utente è libero di scegliere l'evento che vuole. Sul sito romartweak.com ci sta il calendario aggiornato, la mappa interattiva con tutti i punti di interesse, e questo viene fornito un calendario giorno per giorno. In più, le novità di quest'anno, a causa del Covid, sono state due. Una è stata la possibilità di entrare in maniera live tramite un sistema di videoconferenza proprietario di Roma Art Week, che non richiede nessun software, nessuna iscrizione, nessuna cessione di dati personali. Uno può entrare all'interno, naturalmente, degli eventi che consentiranno, può entrare in videoconferenza direttamente dal sito all'interno e vedere cosa succede.
Delle finestre, so tanti occhi.
La seconda cosa, abbiamo introdotto Road 360, che sono dei tour virtuali che faremo per una parte, chiaramente per quello che è possibile, per una parte di tutti gli eventi che ci saranno, dove una persona dal sito può vedere e navigare virtualmente a 360 gradi all'interno dell'evento.
Questo è sicuramente un aiuto molto importante in un periodo come questo, in cui appunto bisogna essere e muoversi con estrema cautela. Dato che non le posso chiedere di scegliere alcuni eventi piuttosto che altri, però vorrei capire con lei se ci sono delle aree di Roma che sono particolarmente movimentate, ecco, o se ci sono delle aree che si sono distinte quest'anno rispetto ad altre.
Beh, diciamo che chiaramente, e questo si può vedere sempre andando su romartweak.com, sul sito, dove nella prima nell'home page appare direttamente la mappa, si vede che la concentrazione c'è ovviamente al centro, ma anche in zone tipo il Pigneto, tipo il Quadraro, tipo San Giovanni. Diciamo, queste sono le zone più prolifiche dal punto di vista dell'arte contemporanea. E anche la zona di Trastevere, ma si vedono proprio, entrando nel sito, si vedono proprio le macchie di punti uno sopra l'altro, sono talmente tanti che bisogna fare lo zoom per poterne vedere uno staccato dall'altro.
Io ci provo lo stesso. Se lei dovesse scegliere una cosa da vedere...
Beh, se dovessi scegliere una cosa da vedere, non sta a me dirlo, ma perché ci stanno tante di quelle cose interessanti, e questo rientra anche negli scopi di Roma Art Week, perché uno dei problemi è stato proprio questo fatto che troppi eventi non si riescono a vedere, per cui noi stiamo tentando di raggruppare e chiedere degli spazi gratuiti, perché ripeto, Roma Art Week è un'organizzazione totalmente gratuita, dove nessuno paga per partecipare e nessuno paga per vedere un evento, per cui anche le istituzioni che volevano entrare, ma che sono obbligate a sbigliettare, sono state scartate.
Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui.
Per cui in quest'ottica Roma Art Week organizza delle mostre. Quest'anno chiaramente è stato molto limitato perché gli spazi pubblici non è stato possibile acquisirli, per cui abbiamo fatto in un albergo che ci ha dato lo spazio, faremo una mostra collettiva con 47 artisti. Questa ci sarà il 28 novembre, il vernissaggio. Questo proprio nello spirito di poter dire: vi forniamo lo spazio. L'altro anno eravamo riusciti a ottenere uno spazio molto più grande, il prossimo anno, sperando che questa emergenza Covid passi, faremo una cosa del genere. Cioè, Roma Art Week si trasformerà, le gallerie che avranno sempre lo spazio, ma noi creeremo un grosso contenitore per far venire anche artisti da fuori, perché non è detto, cioè quello che noi vogliamo far vedere è ciò che rappresenta l'arte contemporanea per la produzione romana, ma anche per dare al pubblico una visione d'insieme di quello che può essere il panorama anche internazionale. Per questo la prima cosa che abbiamo fatto quest'anno è stato un video contest a cui hanno partecipato anche artisti thailandesi, australiani, per far vedere anche altre forme d'arte come la video art. Altri eventi che le posso consigliare? Beh, sicuramente ci sarà Sabato sarà interessante il vernissage di Gagosian, che chiaramente è la più importante galleria del mondo, e ovviamente partecipa a Roma Art Week, che farà un vernissage nella sede di Via Crispi. Poi sono talmente tanti queste qua, perché sono 500 partecipanti poi alla fine, che sceglierne uno, sceglierne un altro. Non so, c'è la Fondazione Prestiti di Piacere che fa un evento importante, c'è la Real Accademia di Spagna che fa una mostra e fa un evento, la mostra era già iniziata, ma fa un evento all'interno di Roma Art Week. C'è la Temple University che fa apposta un evento per Roma Art Week, e via dicendo, tutte le altre gallerie, istituzioni, fondazioni che partecipano a questa edizione.
Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via.
Globetrotter 24.
Ottobre è tempo di foliage e in Italia non mancano giardini, strade panoramiche o parchi dove osservarlo. Nel parco del Beigua, per esempio, in Liguria, dove si può fare anche molto altro. Tutte le info le trovate sul sito parcobeigua.it. Ci accompagna la guida geologa Giulia Castello.
Hello, I've waited here.
Parco del Beigua, UNESCO Global Geopark, si trova in Liguria ed è il parco regionale più esteso di tutta la Liguria. Sono infatti circa 9.700 ettari a cavallo di due province, quindi in parte sulla provincia di Genova e in parte sulla provincia di Savona. E all'interno comprende 10 comuni, quindi appunto anche molto esteso, prende una piccolissima parte di Genova e poi prende in parte i comuni costieri, quindi Arenzano, Cogoleto, Varazze, e in parte invece comuni nell'entroterra, quindi Stella, Sassello, Piglieto, Campo Ligure, Mazzone e Rossiglione. Ci troviamo appunto quindi un po' nella parte centrale della Liguria, e vanta delle caratteristiche anche geologiche e geografiche molto particolari. Proprio per questo siamo anche, oltre ad essere un parco naturale, quindi un'area protetta, siamo un geoparco riconosciuti proprio dall'UNESCO.
Che cosa possiamo vedere all'interno di questo parco?
Allora, dal punto di vista panoramico è molto particolare, perché un po' come tutta la Liguria abbiamo delle cime molto alte, quindi arriviamo a 1200 metri di altezza, la cima proprio del Monte Beigua è 1287, praticamente a picco sul mare. Quindi c'è una distanza in linea d'aria di soltanto 6 chilometri dalla cima del Beigua al mare, e questo fa sì che sia proprio un balcone affacciato sul mare meraviglioso. A 1200 metri uno può vedere davanti a sé la Corsica, per esempio, nelle giornate più belle, e questo davvero ci rende molto particolari. Mi viene in mente l'inverno, che è splendido, quando tutto completamente innevato, con le ciaspole ai piedi, noi guide accompagniamo per esempio gli escursionisti a fare delle bellissime ciaspolate a picco sul mare. E questo davvero un po' unico, e anche a livello un po' internazionale è quello che vantiamo della nostra bellezza, ecco.
Dal punto di vista proprio della flora e della fauna, che cosa ci puoi raccontare?
Allora, flora e fauna, l'altezza media appunto, arriviamo solo fino a 1200 metri, quindi non abbiamo dei grandi mammiferi come possono essere orsi o altre specie. Abbiamo quindi mammiferi come caprioli, non abbiamo cervi, abbiamo un piccolo branco di daini soltanto localizzato in una zona di Sassello. Ecco, per esempio dico Sassello, che è una delle località più famose per esempio per la raccolta dei funghi, soprattutto in questa stagione, ecco, abbiamo è molto famoso proprio in tutta Italia per questi ottimi porcini che poi vengono cucinati in tutti i modi.
Come down and waste away with me. Down with me.
A livello di natura, vantiamo una bellissime foreste, sempre la zona di Sassello per esempio, quindi nella parte più interna, una foresta mista, quindi abbiamo castagni, querce, roveri, nella parte più alta, la parte sommitale del parco, intorno quindi ai 1000-1200 metri, abbiamo delle bellissime faggete che proprio in questo periodo dell'anno si colorano con colori meravigliosi. Ma la parte interessante è che il geoparco, essendo proprio anche affacciato sul mare, si tuffa proprio anche in acqua, e quindi per esempio d'estate noi facciamo attività con gli escursionisti anche sott'acqua per far vedere proprio anche la geologia sottomarina, quello che continua oltre le nostre montagne, scendono proprio a picco sul mare e possiamo vedere cosa c'è sia sopra che sotto.
Allora, io vi ho cercato in questo momento proprio perché in autunno lo spettacolo del foliage è appunto uno spettacolo che da voi prende proprio forma, quindi immagino che abbiate anche un po' studiato dei percorsi per chi vi viene a trovare per esaltare questo momento.
Assolutamente, intanto abbiamo una pagina sul nostro sito www.parcobelgo.it dedicato esclusivamente al foliage, dove appunto consigliamo delle escursioni da fare anche in autonomia con la propria famiglia, perché no, magari in bicicletta. E noi come guide del parco invece organizziamo ogni weekend delle escursioni per così accompagnare in maniera guidata le persone nei posti più belli proprio per vederlo.
Oltre al momento del foliage, voi preparate delle escursioni proprio tutti i weekend?
Allora sì, perché ci piace molto differenziare, quindi noi abbiamo intanto delle attività per i bimbi che portiamo avanti durante il periodo scolastico al sabato pomeriggio, per poter permettere ovviamente ai bimbi dai 6 agli 11 anni di partecipare, che si chiamano Junior Geoparker, perché i bambini si trasformano in ambasciatori del geoparco proprio per conoscerlo e farlo conoscere a tutti quanti, e li facciamo durante l'estate e durante l'inverno, diciamo tutte le stagioni. E invece ogni weekend sì, organizziamo escursioni differenti. Per esempio il prossimo weekend abbiamo delle escursioni fotografiche, quindi dei trekking fotografici condotti da una guida fotografo naturalista, che quindi oltre che a far scoprire dei percorsi, degli itinerari all'interno del parco, dà anche suggerimenti proprio a livello fotografico per scattare, per fermare attimi con la propria attrezzatura fotografica. Quindi le persone che non devono assolutamente essere dei fotografi, ma devono essere degli amanti, ecco, della fotografia, devono aver piacere a imparare a scattare, ad avere consigli fotografici, portano tutto la loro attrezzatura fotografica e chiedono consigli appunto a Marco Bertolini, la nostra guida, sulle varie tecniche fotografiche. And I wonder when I sing along with you. Ma non solo questo, per esempio organizziamo i biowatching con la nostra guida, esperto erpetologo, e quindi andiamo a caccia di ragni, serpenti, insetti, e anzi lui proprio scova e trova di tutto in giro per la foresta. E questo è un modo, solitamente vengono fatti proprio per le famiglie, per avvicinare anche agli animali che possono sembrare un pochettino più difficili, un pochettino meno affabili, come meno teneri, proprio per farli conoscere anche loro. E questi sono i nostri biowatching. Altrimenti abbiamo le escursioni legate ai prodotti locali. Noi abbiamo un marchio che si chiama Gustosi per Natura, legato a dei produttori del territorio, e quindi portiamo anche lì le famiglie solitamente a scoprire i nostri produttori con ovviamente dei deliziosi assaggi delle varie produzioni che loro fanno a livello locale.
Giulia, tu hai parlato molto di famiglie, io però voglio chiederti se tutte le escursioni che fate sono adatte sempre a famiglie, o se per caso qualche volta prevedete delle escursioni, tra virgolette, un pochino più difficili, un pochino più complicate.
Sì, 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 sì. Sì, assolutamente. Le nostre escursioni appunto sono variegate, spesso sono per famiglie, per prendere un range diciamo un pochettino più ampio, ma a volte sì, le facciamo proprio più impegnative, proprio per la parte proprio più sportiva, ecco, più di itinerario impegnativo.
Torniamo a Torino a distanza di un anno, nell'officina teatrale di Casa Fuls, dove se ne sono inventate delle nuove per invitarvi in città a fare un giro e a teatro in tutta sicurezza. Luigi Orfeo, regista, è una delle anime di Casa Fuls.
Quest'anno abbiamo dovuto affrontare le serie restrizioni che hanno subito i teatri, quindi noi nel nostro teatro, che è oltre di 100 posti, possiamo fare entrare al massimo 30 persone. Poteva essere una catastrofe e invece ci siamo resi conto che questo era l'anno dove sperimentare dei progetti che con un pubblico molto numeroso sarebbero stati impossibili da realizzare. E così Casa Fuls è diventato un incubatore di legami umani. Abbiamo fatto in modo che la distanza che è necessaria in questo momento a livello umano non diventi anche una distanza sentimentale, e stiamo facendo di tutto per organizzare delle cose in teatro che possano portare le persone a conoscersi fra di loro e ad approfondire la conoscenza reciproca, perché nessuno si salva da solo, soprattutto in questo periodo. E quindi abbiamo cominciato a fare serate diverse, non solo teatrali, ma serate per esempio come quella dedicata ai concertini a lume di candela, in modo da creare un'atmosfera più intima e fare in modo che le persone possano poi conoscere gli artisti in maniera più diretta, perché con 30 persone è più facile. Oppure le serate di giochi teatrali, che sembra una cosa quasi da villaggio turistico, in realtà siamo riusciti a trovare una chiave per rendere artistico anche il gioco, e ci sono persone che si sono ritrovate con le giuste distanze, tutte le normative in atto, a giocare con altre persone. E oppure quello che stiamo per lanciare adesso, le degustazioni liriche, che sono una vera e propria esperienza di lirica e gusto insieme, dove il cibo fa al palato quello che la musica farà alle orecchie.
Questo ciclo parte il 30 ottobre, giusto?
Sì, giusto, il 30 ottobre avremo Madama Butterfly. Io mi occupo da ormai 5-6 anni di lirica, io sono regista di prosa, però 5 anni fa ho cominciato la mia carriera nella lirica, che è stata una carriera emozionantissima e piena di scoperte, e io mi sono ritrovato a scoprire un universo incredibile. Io vengo da una realtà molto umile, e grazie all'arte sono riuscito ad allargare i miei orizzonti, e quando ho incontrato la lirica, di cui non sapevo veramente niente, né avevo in programma di saperne, io sono rimasto frastornato. È una cosa di una bellezza incredibile. La lirica, un'opera lirica, riesce a fare al tuo corpo quello che un tramonto riesce a fare, che la vista del mare riesce a fare, qualcosa che fa bene la lirica anche solamente esporsi alla musica, come ai raggi solari, perché quando senti un'orchestra vibrare tutte insieme, quelle onde soffisiche ti arrivano addosso. Quando mi sono reso conto che della lirica non c'è da capire niente, perché un'opera, quando è grande, quando è veramente universale, c'è bisogno di comprenderla, c'è bisogno proprio di incontrarla, e con un po' di pazienza, lasciandoti spiegare qualche passaggio, facendoti ascoltare con più attenzione alcune soluzioni d'orchestra, sono tutte alla portata dell'occhio e dell'orecchio di chiunque possa fermarsi e ascoltare veramente. Allora ho cominciato questo ciclo di incontri sulla lirica, e ho cominciato con Tosca, Madama Butterfly, Traviata, Trovatore, L'Elisir d'amore, dove spiegavo insieme a dei musicisti e facevo riascoltare dei passaggi delle opere più importanti, per cercare di fargli venire la curiosità, di comprenderle, di aprirle. E ora a Torino sono venuto a portare questa che era l'idea di queste presentazioni, perché è un momento dove la lirica non può andare in scena. Ci sono 40 persone di pubblico, un'orchestra, i cantanti, i figuranti, la grande macchina di tutte le maestranze che ci sono dietro. È molto difficile ora rimettere in piedi un'opera lirica, ed è proprio in questo momento che ho ritenuto necessario a far innamorare ancora di più le persone che non sono mai entrate in un teatro d'opera alla lirica. E questo l'ho fatto con la collaborazione di alcuni chef, perché la cosa che mi interessava era stimolare il pubblico su più fronti e non separati, contemporaneamente, complementari. E allora il 30, Madama Butterfly, quindi di un Puccini che scrive una storia giapponese, ho incontrato Domenico Volgare, lo chef di Fusion Food, e con lui abbiamo ideato questa prima puntata, dove lui ha studiato tutta la storia di Puccini, la storia di Madama Butterfly, si è intrufolato nei meandri dei gusti alimentari di Puccini e è riuscito a tirare fuori un menù fusion italo-giapponese con un grande radicamento anche sul territorio, con una scoperta anche di materie prime essenziali semplici ma estremamente gustose, che si intersecherà nella narrazione di questa Madama Butterfly, tanto che a un certo punto, durante l'intermezzo, quello magnifico intermezzo sinfonico, lui preparerà al ritmo di questo intermezzo sinfonico quello che sarà il piatto principale della serata, che non posso svelarvi perché abbiamo deciso di comunicare il menù solamente a chi sarà presente il 30.
Per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.